mille voci. Due date ci servono da spunto per la trasmissione di oggi. Il 21 giugno, che è il giorno del solstizio che segna l'inizio dell'estate, ma che è anche il World Humanist Day, giorno in cui il movimento internazionale umanista organizza incontri e conferenze per far conoscere le proprie idee e la propria proposta etica. L'altra data è martedì 18 giugno, con la conferenza di Giovanni Gaetani, responsabile crescita e sviluppo di Humanist International alla Casa del Popolo di Bellinzona, organizzata dall'Associazione Svizzera dei Liberi Pensatori, dal titolo Che cos'è l'umanismo? Essere atei e liberi pensatori oggi in Europa e nel mondo. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono, con Michela De Pedrini ai telefoni e Antonio Bolzani in regia. Siamo collegati proprio con Giovanni Gaetani, che si trova a Londra. Buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Ciao, bentrovato. Giovanni Gaetani, cominciamo subito col rispondere alla domanda che così incuriosiamo i nostri ascoltatori. Che cos'è l'umanismo?
Bene, l'umanismo è innanzitutto una filosofia di vita che mette al centro dell'universo gli esseri umani con le loro capacità empatiche e razionali, senza alcun riferimento a una entità trascendente o soprannaturale. È una filosofia centrata su valori come la libertà e l'autodeterminazione dell'individuo, la ragione, il progresso scientifico, ma anche la democrazia e tutta una serie di battaglie quali la laicità, i diritti delle donne, i diritti LGBT. È, diciamo, una filosofia a 360 gradi alla quale corrisponde anche una visione politica, un vero e proprio movimento internazionale.
Io, facendo così un po' di riflessioni, poi cercheremo anche di sviscerarle nel corso della trasmissione anche con gli altri interlocutori, mi sono detto che più che una corrente filosofica si potrebbe trattare di una posizione, per così dire, etica, che si potrebbe addirittura riassumere con il motto «Vivi eticamente e lascia vivere». Però poi, dopo, le questioni su come essere realmente umanisti possono diventare, diciamo, sfumate. Allora già qui chiedo aiuto ad un altro interlocutore, che è Manuel Bianco. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Coordinatore e referente per la Svizzera dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, ma che è anche umanista, tra l'altro di formazione è ingegnere, si occupa di energie ad alte temperature. Verrebbe voglia di dire che qui le temperature cerchiamo di tenerle più basse possibili, insomma, proprio per non scaldarci troppo. Però Manuel Bianco, così, anche perché dopo ovviamente compete anche farvi domande scomode, ma per cominciare, come si diventa umanisti? O perché si diventa umanisti?
Beh, io la leggerei su un altro punto di vista. Io direi che si è umanisti anche senza saperlo. Perché ad esempio nella mia esperienza io mi sono prima iscritto all'UAR e poi solo dopo sono venuto a conoscenza del movimento umanista, ho letto i valori che, come dice lei, si basano tanto sull'etica fra gli esseri umani e ho ritrovato nel manifesto di Amsterdam del 2002 moltissimi punti in comune con quella che è la mia visione del mondo e la mia etica personale. Quindi posso anche dire ai radioascoltatori che non pensino che sia semplicemente una dottrina filosofica, si applica molto al mondo reale e forse è molto più vicina a loro di quanto pensano.
Giovanni Gaetani, cosa succederà il 21 di giugno? E tra l'altro, perché la scelta di questa data per il Humanist Day International? Sembra quasi un po' trascendentale scegliere proprio data il solstizio d'estate.
Beh, no, in realtà il 21 giugno in tutto il mondo si festeggia il World Humanist Day per celebrare i valori dell'umanismo che sono poco conosciuti, ad esempio in Italia, ma in molte altre parti del mondo. ed è un momento semplicemente per riflettere su questo movimento, questa filosofia che è abbastanza giovane, relativamente giovane, è nata a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, in particolar modo in Europa, in Nord America e in India. E la comunità internazionale si ritrova anche per lanciare tutta una serie di iniziative per supportare tutte quelle persone che, a differenza di noi atei umanisti europei che godiamo di una certa libertà, non godono di queste libertà. Perché ricordiamoci sempre che mentre c'è una certa libertà di espressione garantita in Europa, mentre c'è una certa libertà di pensiero nei nostri paesi europei, in molti paesi al mondo l'ateismo e il libero pensiero sono perseguitati, discriminati e anche addirittura condannati legalmente. Noi umanisti ci ritroviamo il 21 giugno in particolar modo per supportare queste persone e ricordare che la libertà di espressione deve valere a livello universale.
E direi che fin qui è tutto chiaro. Adesso però chiedo aiuto a una filosofa che è anche docente di filosofia alla Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana, Francesca Rigotti. Buongiorno, bentrovata.
Buongiorno, però io non sono docente di filosofia, ecco, devo precisarlo.
Sì,
Se no dopo mi
però
sgridano,
no, però è vero che è una filosofa saggista e che comunque di filosofia,
Oh,
ecco, di filosofia se ne
va
occupa
bene.
parecchio. Francesca Rigotti, per avere uno sguardo, diciamo, il più generale possibile, viene da chiedersi: ma è davvero possibile, secondo lei, avere un movimento etico-filosofico così internazionale, così generale come pretende di essere l'umanismo, in un mondo in cui le differenze culturali, religiose, di approccio sono spesso così conflittuali e così sorde le une alle altre, che margini di successo può avere un movimento come questo, secondo lei?
Devo dire che in primo luogo lo trovo dico subito un'iniziativa lodevole, anche io condivido le motivazioni di fondo, quindi siamo, diciamo, questo è un fuoco amico, se è un fuoco, ma poi non è nemmeno un fuoco, anzi, in realtà è un pensiero così universale e generale, però se non siamo nell'epoca della globalizzazione adesso, se non riusciamo a farlo adesso, quando? Quando si riuscirà a immaginare un movimento appunto etico, ma non solo etico, ecco, mi è piaciuta la definizione, una filosofia di vita che ha dentro un po' tutto, anche un problema di conoscenza, non soltanto di comportamento. Ecco, quando, se non ora, adesso, insomma, se non adesso, che le condizioni tecnologiche ci permettono di comunicare con altri paesi, certi paesi dove giustamente si dice la libertà di pensiero dell'Europa, del cosiddetto Occidente, non è ancora arrivata, non è rispettata e in cui si rischia grosso nel pensare in un altro modo. Quindi da questo punto di vista della possibilità di proporre un movimento universale, penso che i tempi siano in realtà maturi e offrano delle buone possibilità.
Giovanni Gaetani, il titolo della conferenza di martedì 18 a Bellinzona è parecchio impegnativo perché partire, insomma, dalla domanda fondamentale che cos'è l'umanismo, penso che sia, diciamo, la premessa necessaria. Però, perché introdurre il concetto essere atei e liberi pensatori oggi in Europa e nel mondo? Sembra un po' esclusivo come titolo.
In realtà
Cioè,
il
preciso la
lavoro del.
domanda, chiedo scusa,
Sì.
sembra voler escludere persone che magari invece, e sono la maggioranza, sono credenti e non sono liberi o libere pensatori, pensatrici.
Allora, suddivido la risposta in due parti. Innanzitutto partiamo dal dire che l'umanismo è un movimento che promuove e difende la libertà di e dalla religione. Quindi non possiamo essere tacciati in alcun modo di essere antireligiosi, ma al contrario, noi supportiamo in tutto il mondo la libertà di religione e dalla religione di tutti, di
Che differenza
confessioni
c'è,
vari.
chiedo scusa, di libertà di religione e libertà dalla religione? Cerchiamo di precisarlo.
Certo, una è una libertà positiva, quindi una libertà di mettere in pratica dei culti e di credere in qualcosa, in un Dio più dei, più divinità, una religione piuttosto che un'altra. Libertà dalla religione è la libertà di non essere sottoposta a coercizione da culti e religioni che non ci appartengono. E quindi bisogna essere specifici su questo, non è soltanto la libertà di praticare qualcosa, ma anche la libertà di non essere imposti a farlo, come succede in molte teocrazie in tutto il mondo. E qui arriva l'altra parte della domanda: perché focalizzarci sull'essere atei e liberi pensatori oggi nel mondo? Perché, mettiamo un po' di dati sul tavolo, in ben 18 paesi al mondo l'apostasia, ovvero l'atto di lasciare la religione, è punito, è criminalizzato. Addirittura 12 paesi tra questi lo condannano con la pena di morte. Sono paesi per lo più a maggioranza musulmana, ma c'è anche la Nigeria, che è un paese diviso esattamente a metà tra maggioranza cattolica e maggioranza musulmana. Ma poi ricordiamoci anche che la blasfemia è punita in 71 paesi in tutto il mondo, e 7 di questi paesi addirittura la puniscono con la pena di morte. Per questo martedì a Bellinzona parleremo di cosa significhi essere atei nel mondo, perché lungi dal voler escludere i credenti dal nostro discorso, vogliamo focalizzarci un attimo su una situazione troppo spesso dimenticata.
E anche questi sono aspetti che appunto sono così generali, così onnicomprensivi, che magari si rischia anche un po' di perdercisi, ma è vero che il mondo oggi propone talmente tante sfide anche proprio sul piano etico che forse farsi delle domande molto umaniste ha un senso. Domande che peraltro potremmo anche rivolgere al nostro pubblico, perché in fondo che cosa vuol dire, cosa può voler dire dirci oggi essere umanisti? E poi chiederemo aiuto ovviamente a Francesca Rigotti anche per fare un po' di distinzione tra umanismo e umanesimo, perché in fondo delle correnti filosofiche che abbiano messo al centro la ragione, la capacità di ragionare degli esseri umani, e non soltanto di credere o credere soltanto con la pancia, con le armi, probabilmente ha radici profonde e antiche. Però sono tutti quesiti che magari suscitano riflessioni del nostro pubblico e cercheremo poi di condividerle con voi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955, parola chiave, rete 1.
A mille voci, questa mattina stiamo parlando del World Humanist Day che si terrà il 21 di giugno, ma anche contestualmente di una conferenza in programma martedì 18 giugno a Bellinzona, alla Casa del Popolo, alle 20.30. con Giovanni Gaetani, responsabile crescita e sviluppo di Humanist International. Ne stiamo parlando con lui, con Manuel Bianco, che è membro del coordinamento e referente per la Svizzera dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, e con la filosofa Francesca Rigotti, filosofa saggista, nonché docente all'Università della Svizzera Italiana. Dicevamo, una filosofia ad altezza d'uomo, come dice anche uno degli slogan che si possono trovare sul movimento umanista, che ci ricordava appunto Giovanni Gaetani, ha radici relativamente recenti, perché stiamo parlando del XVIII-XIX secolo come inizio. Poi un altro punto di riferimento è una dichiarazione di intenti che è stata redatta nel 2002, I principi dell'umanismo moderno, nella dichiarazione di Amsterdam, di cui magari dopo leggeremo alcuni dei principi. Però prima volevo appunto farmi aiutare da Francesca Rigotti, perché vorremmo cercare, per essere il più possibile, scusatemi questo termine che può sembrare provocatorio, ma non lo è, ecumenici, nel senso di tenere conto di tutte le sensibilità di tutti coloro che possono o interessarsi o vogliono interessarsi a qualsiasi forma di comportamento etico che vada al di là di qualsiasi frontiera o steccato di carattere ideologico, religioso o quant'altro. Dicevamo, umanismo non è umanesimo, Francesca Rigotti, però di filosofie che hanno cercato nel passato di unire tutti gli esseri umani secondo dei principi di razionalità e di tolleranza reciproci, beh, ce ne sono state parecchie.
Sì, di sicuro. Però volevo premettere il fatto che la distinzione tra umanismo e umanesimo è possibile soltanto nella lingua italiana, e quindi io mi chiedo, questa cosa viene spiegata quando si parla in Nord America, in India o nell'America meridionale, perché, come dire, è come se il termine umanismo, humanism, humanist, venisse inventato da questa filosofia relativamente giovane nel XVIII secolo. Ovviamente i nomi sono sempre quelli, insomma, sono gli ideologhi rivoluzionari francesi, Rousseau, non stiamo a nominarli tutti. Perché, e questa è una domanda che pongo proprio anche a Giovanni Gaetani, se avrà il piacere di rispondermi, cioè, come voi dite, humanist ha dentro questo termine umanesimo, che è una fortissima corrente che si svolse per caso, diciamo, in Italia tra la metà del 300 fino quasi agli inizi del 500, ed è una corrente che in effetti ha la stessa vocazione, cioè di porre al centro il valore e la dignità dell'uomo. E lo fa l'umanesimo adesso in una maniera del tutto particolare, rifacendosi al pensiero e alle opere degli antichi, quindi andando a rifarsi alla cultura, alla tradizione greca e poi la tradizione latina, e recuperando questi materiali. È per questo che usiamo anche il termine studi umanistici, no? Le humanities del linguaggio anglo-americano. Come dire, ma se non ci fosse stato questo movimento che si è opposto a una certa teocrazia, e pensiamo all'esempio più clamoroso, pensiamo al fatto che furono gli umanisti, fu l'umanista Poggio Bracciolini che riuscì a scoprire uno dei pochi manoscritti del Rerum Natura di Lucrezio, che era un'opera, tra virgolette, materialista, ispirata ai principi della filosofia e della fisica di Epicuro, che la Chiesa aveva accuratamente nascosto, celato, distrutto per non fare trapelare questo pensiero. Quindi c'è un forte legame tra l'umanesimo, questo adesso tardo medievale, pre-rinascimentale, E poi ovviamente ci sono molti altri movimenti di pensiero, se non movimenti di persone, che promuovono la solidarietà verso gli uomini in generale, no? Che pongono al centro l'uomo. Quindi non ho citato l'epicureismo con Epicuro, non posso non citare lo stoicismo con Seneca. Seneca, filosofo romano, anche politico, il quale proprio sottolinea come la nostra società si debba sostenere le persone è una parola che è ancora anacronistica in questo momento, ma insomma gli esseri umani si debbano sostenere l'uno con l'altro, no? Essi si debbano sostenere, non devono andare a cercare un sostegno trascendentale e altrove, proprio per questa comune appartenenza alla natura umana. Questo è il punto centrale, il fatto che abbiamo una condizione umana comune che ci dovrebbe portare verso valori di solidarietà, tolleranza, eccetera. Quindi tra epicureismo e stoicismo, tra l'altro, è nata recentemente un'altra società europea, una società europea che si chiama Epistoa, che mette insieme i principi dell'epicureismo e dello stoicismo insieme con i diritti umani, insieme col rispetto dello Stato di diritto. Quindi è quasi uno spirito dei tempi questo, che però riprende anche tempi molto antichi.
E tra l'altro alcune delle acute riflessioni di Francesca Rigotti ci richiamano alla mente anche nella puntata della settimana scorsa, proprio di venerdì, con Antonio Bolzani, in cui ci siamo interrogati, si interrogava lui con i suoi ospiti sul concetto di felicità. Emergevano tra l'altro tra gli spunti di riflessione proprio quelli della solidarietà, che in fondo dovrebbe essere una caratteristica che accomuna gli esseri umani, perché dalla solidarietà nasce un benessere che non è soltanto quello materiale, ma dovrebbe anche essere quello, per così dire, spirituale. Però detto questo, Giovanni Gaetani, appunto, per rispondere alla domanda di Francesca Rigotti, noi facciamo distinzione tra umanismo e umanesimo, però in lingua inglese questa distinzione sembra non essere possibile. C'è il rischio allora di una sorta di fraintendimento, di equivoco o di insomma rischio di mettere insieme cose che insieme non dovrebbero stare?
Sa, è una torre di Babele quando si parla di umanismo, perché in tutte le lingue del mondo c'è una certa ambiguità. Ad esempio in arabo non c'è una parola per umanismo e spesso viene confuso con umanitario. In America Latina si pensa al movimento umanista come un movimento anticapitalista, e appunto in Italia confondiamo sempre umanismo moderno, che è ateo e universalista, con l'umanesimo rinascimentale, che era deista, ma era anche eurocentrico, perché c'era una forte fede nella capacità dell'uomo occidentale, soprattutto l'uomo, non la donna, mentre l'umanismo moderno parla più che altro di esseri umani, con un'espressione più gender neutral. E per rispondere quindi alla domanda di Francesca Rigotti, la grande differenza tra umanesimo e umanismo è che per l'umanesimo l'uomo era divino proprio perché ha fatto immagine e somiglianza di Dio, era creatura di un creatore. Nell'umanismo moderno l'essere umano è autonomo e portatore di una dignità individuale a prescindere da questo legame, che in realtà scompare, perché una delle caratteristiche fondamentali dell'umanismo è proprio un'etica immanente. Possono essere considerati umanisti in questo senso tutti coloro che hanno concepito l'esistenza come qualcosa di umano da regolare tra esseri umani. E qui è stato importante appunto il riferimento a Epicuro. Pensiamo alla sua riflessione sugli dèi, che se esistono non si preoccupano delle faccende umane. Pensiamo anche allo stoicismo, la distinzione tra ciò che l'uomo può modificare, ciò che non può modificare, ma pensiamo anche al di fuori dell'Europa, a Confucio e a tantissimi altri filosofi che, pur non definendosi umanisti, perché nemmeno esisteva il termine a quell'epoca, possono rientrare a buon diritto nella tradizione umanista. C'è un filosofo britannico, Grayling, che ha provato a stilare una lista di tutti i filosofi che potrebbero definirsi umanisti, ed sono uscite due pagine intere di nomi, perché È importante sottolineare che l'umanismo è sempre esistito in qualche modo, ma era clandestino. L'umanismo è stato forzato alla clandestinità dalla tradizione e da un certo autoritarismo religioso, per il quale era importante mantenere una certa egemonia. Non si poteva, e tuttora non si può in alcuni paesi, nemmeno accennare al dubbio che Dio potrebbe non esistere. Ricordiamoci che in quei 18 paesi di cui parlavamo prima, la semplice affermazione Dio potrebbe non esistere può significare in automatico o il carcere o addirittura la pena di morte. Ebbene, l'umanismo moderno si fa carico della libertà di pensiero e afferma che dentro i limiti della libertà individuale tutto è possibile. E questa, a mio modo di vedere, è la grandezza dell'umanismo. Non vuole imporre niente a nessuno, né l'ateismo ai credenti, né la religione agli atei, ma è piuttosto una visione del mondo che crea un'impalcatura di pensiero comune, all'interno del quale poi è l'individuo che pone il contenuto che più lo rispecchia.
Torniamo in studio con i nostri interlocutori collegati con noi oggi per parlare appunto di umanismo e umanesimo, però appunto mantenendo anche le debite distinzioni, nonostante appunto il termine inglese non permetta di fare questa precisa distinzione, ma il 21 di giugno, l'abbiamo ricordato, sarà il Humanist International Day e il 18 invece di giugno, martedì, ci sarà una conferenza proprio su questa corrente etico-filosofica con Giovanni Gaetani, che è collegato con noi, così come lo è Manuel Bianco, che è membro del coordinamento per la Svizzera dell'Unione degli Atei e degli Agnostici razionalisti, che è anche però ricercatore ingegnere, e poi con noi collegata anche Francesca Rigotti, saggista, filosofa, docente all'Università della Svizzera Italiana. Manuel Bianco, quando noi ci siamo sentiti per questa trasmissione abbiamo parlato molto anche di scienza e di tecnologia. Non è oggi la sede per poter entrare più in dettaglio nell'oggetto dei suoi studi, della sua attività, però mi sorge questa domanda. Bisogna avere per forza, diciamo, un approccio scientifico, una formazione scientifica e magari anche tecnologica per essere, diciamo, così ricettivi a questo genere di approccio ai problemi anche filosofici e etici che ognuno di noi può trovarsi a dover risolvere, secondo lei? Aiuta in questo senso?
Beh, la ringrazio per il gancio, perché in effetti quello che finora è stato detto poco, secondo me, è che a monte di tutto c'è comunque una visione razionalista del mondo, quindi non affidarsi al supernaturale, ma riflettere sempre su quello che facciamo, che le nostre azioni hanno delle conseguenze, che poi appunto è il terzo principio della dinamica alla fine. E quindi secondo me sicuramente aiuta, però non esclude. Chiaramente chiunque abbia un po' di buon senso, secondo me, riesce benissimo a capire che nell'umanismo ci potrebbe essere un superamento di molte idiosincrasie che invece sono nelle religioni. Quindi appunto diciamo che aiuta, però non è sicuramente fondamentale.
Anche perché appunto se ci si basa sui principi della carta appunto redatta nel 2002, il manifesto di Amsterdam sui principi dell'umanismo, c'è appunto sancito il concetto di essere comunque insomma a sostegno della libertà personale, ma anche penso appunto alle libertà di pensiero e quindi anche di impostazione etico-religiosa, e quindi non essere per definizione esclusivi. Prima di far intervenire qualcuno che sicuramente non mancherà alla conferenza di Giovanni Gaetani, che è collegato con noi al telefono, volevo proprio fare allo stesso Giovanni Gaetani una domanda rispetto a quanto diceva prima. Si è detto l'umanismo è sempre esistito e quindi la corrente dello humanism attuale in fondo è una continuità, una continuazione anche per andare contro forme di intolleranza religiosa che purtroppo oggi nel mondo seminano spesso morte e scontri, anche scontri violenti, guerre. Però viene da chiedersi se l'umanismo in qualche modo è sempre esistito, c'era bisogno di una corrente etico-filosofica e di un movimento appunto internazionale come il vostro. Non bastano le correnti filosofiche e diciamo il buon senso che dovrebbe accomunare gli esseri umani a portare avanti certe battaglie, e peraltro ci sono anche altre organizzazioni che difendono i diritti individuali e collettivi, sto pensando per esempio Amnesty International o Human Rights Watch. Perché voi dovreste avere, diciamo, un qualcosa in più rispetto a questi movimenti?
Anche in questo caso rispondo su due punti. Da un punto di vista politico, diplomatico e di diritti umani siamo più che mai necessari oggi. Hai citato Amnesty International e Human Rights Watch. Noi di Human Rights International collaboriamo con queste organizzazioni perché mai come oggi assistiamo a violazioni dei diritti umani in tutto il mondo, e c'è bisogno fortemente di organizzazioni come le nostre che si battono per i diritti umani a prescindere da i colori politici e le fedi religiose. Però è importante anche sottolineare la necessità filosofica, perché molto spesso anche specialmente nell'Europa del Sud, diciamo così, non c'è una vera e propria alternativa alla visione religiosa. Spesso quando un ragazzo o una ragazza cresce in un contesto fortemente cattolico, comunque fortemente religioso, l'unica alternativa alla religione è l'ateismo. Ma l'ateismo di per sé non afferma dei valori positivi, è etimologicamente soltanto il non credere in una o più divinità. Con questo non lo sto sminuendo, sto semplicemente dicendo che l'ateismo di per sé non basta, perché è un'affermazione in ciò in cui non si crede. L'umanismo è invece quella filosofia positiva che va a completare quell'ateismo, e per questo anche da un punto di vista filosofico è super necessario, perché alle volte c'è questa pars destruens che è l'ateismo, ma tutti quei valori come l'empatia, l'antirazzismo, i diritti delle donne, i diritti LGBT, sono qualcosa che va a completare quella visione, che altrimenti potrebbe anche andare verso direzioni opposte, perché possono esistere benissimo anche degli atei maschilisti, degli atei omofobi o degli atei razzisti. È importante completare l'ateismo nella maniera giusta, e in questo senso l'umanismo è la maniera più opportuna, diciamo.
Allora, sentiamo il nostro pregiato ascoltatore che vuole intervenire. Marco Cagnotti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te, ai nostri radioascoltatori, ai nostri ospiti, buongiorno.
Parto subito con una domanda, Marco Cagnotti, visto che in questo caso ti interpelliamo anche come osservatore, oltre che come ascoltatore. Sì. Alla conferenza di martedì di Giovanni Gaetani ci andrai come...
Non solo ci vado, sarò presente a presentarla, ecco, perché... Vado a rappresentare i liberi pensatori.
Appunto, questo volevo chiederti, nel senso che non ci vai come giornalista e quindi divulgatore, ma ci vai come libero pensatore. E peraltro, perché se l'umanismo in questo caso si proclama come, diciamo, una corrente etico-filosofica assolutamente tollerante nei confronti di tutti, è proprio il movimento dei liberi pensatori che organizza la conferenza. Non c'è una coincidenza?
No, ma perché semplicemente i liberi pensatori svizzeri sono affiliati all'Unione Internazionale degli Umanisti, e di conseguenza si riconoscono e si ritrovano negli ideali umanisti. Quasi tutti, io no.
Ecco, perché no?
Ecco, io telefono stamattina per dire che io non sono umanista. Ora, come Giovanni ha...
Penso che ci sia anche la libertà di non esserlo, appunto.
Assolutamente. Come Giovanni ha precisato poco fa, ci sono anche gli umanisti, gli atei fascisti, omofobi, razzisti, eccetera. Allora, io dichiaro subito, non sono né fascista, né omofobo, né razzista, né nient'altro. Io in questo momento davanti a me la dichiarazione di Amsterdam del 2002, che dice cose bellissime, dice che l'umanismo è una posizione etica, l'umanismo è razionale, l'umanismo supporta la democrazia e i diritti umani, l'umanismo sostiene che la libertà personale debba essere combinata con la responsabilità sociale, l'umanismo è una risposta alla diffusa domanda di un'alternativa al dogmatismo religioso, l'umanismo valorizza la creatività artistica e l'immaginazione, l'umanismo è una posizione di vita che aspira alla massima realizzazione possibile, bla bla.
Ora, e così li abbiamo letti tutti, Marco Cagnotti, preciso, perché questi sono i 7 punti della dichiarazione di Amsterdam del 2002, quindi grazie per averlo fatto al mio posto.
È bellissimo, quindi uno dice, ma allora perché no? Perché non sei umanista? Perché, come sa Giovanni, dietro l'umanismo c'è un assunto, un presupposto, e cioè una grandissima fiducia nell'essere umano. Nota bene, ho detto essere umano, io non parlo di uomo, parlo di uomo solo quando parlo dell'essere umano maschio, come dichiarazione dei diritti dell'uomo, e la donna, no, quindi per me l'essere umano. C'è una grande fiducia nell'essere umano, nella capacità dell'essere umano di migliorare se stesso, di applicare la razionalità, di non farsi condizionare da movimenti di pancia, borborigmi, irrazionalità, credenze, capacità di utilizzare lo spirito critico. C'è questa grande fiducia dietro l'umanismo ed è una fiducia che io non condivido. Io ho una pessima opinione degli esseri umani. Io detesto il genere umano, amo le singole persone, ma nutro un grande disprezzo per il genere umano. La massa delle persone, nella mia convinzione, sono irrazionali e incapaci di uscire dalla propria condizione immaturità.
Marco Cagnotti, un attimo, fermiamoci, sì. Perché ognuno poi ha le sue visioni, ovviamente, del genere umano. Siamo tanti, tante visioni, magari anche quelle dei nostri ascoltatori, che sono altrettanto importanti quanto quella di Marco Cagnotti, Antonio Bolzani.
Sì, c'è un messaggio che è interessante, perché poi pone una serie di quesiti e di domande. Se applichiamo il rispetto di noi stessi e degli altri, il mondo andrebbe bene e saremmo tutti più liberi. Le religioni sono la stampella scritto tra virgolette, per chi non riesce a trovare dentro di sé alcune risposte. Io pongo una domanda agli ospiti, Nicola, guarda, tu puoi lanciarla e dare così seguito, ma Cagnotti sicuramente ci può rispondere, ma anche gli altri ospiti. Non c'è il rischio che poi anche però l'umanismo diventi a sua volta una religione?
Sì, in parte avevo anche pensato di porre questa domanda o a Giovanni Gaetani o a Manuel Bianco, magari più che una religione, avrei usato forse il termine di setta, nel senso che appunto bisogna poi comunque aderire a qualcosa, seguire questa cosa e distinguersi da tutto il resto. Ma prima di affrontare questo tema, volevo un commento da Francesca Rigotti a quanto ha appena detto Marco Cagnotti. Legittimo è avere totale sfiducia nel genere umano, mentre si può credere nelle persone prese singolarmente. Però cosa può rispondere la filosofa a tanto distacco e a tanta, così potremmo dire, pessimismo?
La filosofa era infatti qui che scalpitava.
Infatti, lo percepivo.
Speriamo che mi dia la parola per dire, ma Marco Cagnotti, ha mai notato il fatto che il termine stesso, io sono particolarmente incline a osservare il significato, il senso delle parole con cui ci esprimiamo, il termine umanità, oltre a designare l'insieme degli esseri umani sul globo, designa proprio anche questo, però in tutte le lingue che derivano dal latino, un sentimento di benevolenza, di solidarietà, di comprensione verso gli altri uomini, no? Senso di umanità, come se fosse questa la componente che ci distingue sopra le altre. Ecco, mentre per esempio io penso che non potrei amare l'umanità, ma amare le persone, però la fiducia e il rispetto nei confronti della umanità, questa volta intesa come l'insieme del genere umano, penso che la potrei proclamare e la potrei esprimere. E se posso aggiungere una parola invece sull'altra tematica, quella che l'umanesimo diventi se non una religione, ma nemmeno una setta, ma una possibilità, insomma, che assuma dei caratteri di questo genere. Ecco, abbiamo trascurato la faccenda del 21 giugno, abbiamo accennato...
Francesca Rigotti, possiamo interromperci, che ci veniamo tra un attimo, perché questo è un aspetto importante, dopo aiuto. Voglio sentire sì. anche Giovanni Gaetani sì, certo. e Emanuele Bianco su questo, ma credo che sia un aspetto interessante che vorrei tenere anche per, diciamo, la parte conclusiva della nostra trasmissione, così da dare anche ancora il tempo ai nostri ascoltatori di farsi un'idea e magari di proporci altri spunti di riflessione.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Bello questo brano di Jack Savoretti, Not Worthy. Alle 11.48 a mille voci parliamo del World Humanist Day che si terrà il 21 di giugno, giorno del solstizio d'estate. Dicevamo prima con Francesca Rigotti, importante sottolineare questa data e forse si può fare qualche commento.
Sì, volevo fare commenti relativamente proprio collegandomi al fatto, attenzione, che anche questo movimento umanista non diventi una religione, un culto, e proprio la data del solstizio, lo splendore del sole, la luce nella sua massima estensione, non ha potuto non rammentarmi il culto della ragione nato durante la Rivoluzione francese, che era proprio una forma di culto ateo, così esplicitamente dichiarato, che poi diventa insomma una forma deista con la faccenda dell'essere supremo. E il richiamo mi sembra molto forte, e mi sembra molto forte a questi valori dell'illuminismo, questo lì sì, proprio dice la parola, no? È la luce della ragione che finalmente prevale sulla superstizione. Ecco, questi sono, credo, proprio i fondamenti moderni, se ho ben capito, di questo movimento umanistico. attenzione appunto che a questo accostamento, a questa ricerca di miti, di riti, che da una parte sono molto umani e molto legati al comportamento umano, al fatto di essere l'uomo appunto un animale simbolico oltre che razionale, attenzione a che non prevalgano e che il movimento possa, non dico trasformarsi, ma insomma inclinare verso anche una serie, un apparato di questo genere. Solo questo volevo aggiungere, e poi volevo fare una proposta di inno, forse c'era già il movimento un inno, ma il Sarastro, il flauto magico di Mozart, gli Strahlen der Sonne, i raggi del sole che illuminano con la luce della ragione. Ecco, quindi finisco con una proposta musicale.
Bello, perché poi Mozart potremmo definirlo un genio universale, quindi da questo punto di vista almeno accomunare tutti. Poi il fatto che fosse massone non modifica certo la validità del suo pensiero, anche perché qui bisogna sempre contestualizzare storicamente le cose. Giovanni Gaetani, ci avviamo verso la conclusione e vorrei capire un po', visto che abbiamo parlato del movimento umanista a livello internazionale che lotta per difendere la libertà di e dalla religione, soprattutto in quei paesi in cui la religione poi diventa un fattore di repressione anche violenta, insomma, fino al punto di portare al patibolo le persone. Da noi le cose sono decisamente un po' più, diciamo, tolleranti. E allora, a maggior ragione, viene da chiedersi qual è il vostro ruolo nelle civiltà, comunque nei paesi, diciamo, democratici, dove vige la tolleranza e il rispetto di tutte le idee, di tutti i pensieri. A maggior ragione uno potrebbe chiedersi a cosa servite.
Certo, io faccio sempre il riferimento a quello che definisco lo spettro delle organizzazioni umaniste. All'estremo più radicale ci sono quelle organizzazioni che stanno ancora lottando per essere riconosciuti in quanto tali, ma all'altro estremo, quello più positivo, ci sono tutte quelle organizzazioni che non solo sono riuscite a far prevalere la laicità dello Stato, ma che adesso si trovano in una situazione diciamo maggioranza quasi, penso alla Norvegia, penso al Belgio, penso all'Olanda. Ebbene, queste organizzazioni stanno promuovendo una visione della vita e non si sono costituite né in religione né in chiesa, ma semplicemente stanno celebrando la vita dei singoli individui. Nello specifico, le organizzazioni umaniste nel nord Europa, come appunto quella norvegese, che hanno addirittura superato le chiese protestanti, stanno celebrando matrimoni umanisti, stanno celebrando funerali umanisti, ma anche addirittura i cosiddetti naming e le cosiddette cerimonie, che sono volgarmente il battesimo e la cresima umanista. Ma tutto ciò non ha nulla di religioso, non è l'umanismo non ha né un inno, come suggeriva Francesca Di Gotti, non ha né templi, non ha testi sacri e non vuole averli, perché non bisogna, per far parte dell'umanismo non c'è bisogno di nessun rito propiziatorio, non c'è bisogno di nessun battesimo, basta semplicemente, come diceva Manuel all'inizio, comportarsi da umanisti. E per rispondere poi alla provocazione, diciamo così, di Marco, l'umanismo non crede ingenuamente, non ha una cieca fiducia nell'essere umano, tutt'altro, l'umanismo sa di quanta brutalità è capace dell'essere umano. L'umanismo è nato sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale e sul trauma dell'Olocausto. Infatti l'organizzazione della quale faccio parte è stata fondata nel 1952, e la dichiarazione di Amsterdam è stata scritta proprio nel 1952, per poi essere rivista nel 2002. E questo è un aspetto fondamentale, perché innanzitutto fa capire come l'umanismo non abbia dogmi, ma sia pronto sempre ad aggiornarsi ed a rivedere le proprie posizioni, ma soprattutto l'umanismo non è un fondamentalismo, non ha una fiducia cieca nell'umanità, ma si rifà ai dati scientifici proprio, perché per quanto Marco abbia ragione nel dire che gli esseri umani siano capaci di cose terribili, ricordiamoci che grazie alla diffusione dei valori umanisti, incluso il metodo scientifico, nel giro di due secoli abbiamo portato la mortalità infantile dal 40% a meno del 3% su scala globale. Ricordiamoci che grazie alla diffusione del progresso scientifico e dei valori umanisti, nel giro di due secoli, anzi di tre secoli, abbiamo portato l'aspettativa di vita da 35 anni a quasi 80 anni in tutto il mondo. Quindi
sì,
non c'è bisogno
certo,
di essere...
No, sono tutti elementi positivi, creando anche forse qualche piccolo problema di sovrappopolazione mondiale, ma questo,
certo.
Ma questo è un altro tema e non centriamo adesso. Però volevo ricordare che tra l'altro la dichiarazione di Amsterdam del 2002 è di poco successiva appunto al 2001 e sappiamo che cosa è successo nel 2001 e sappiamo che quali conseguenze ha avuto anche a livello globale. E quindi avere dei momenti forti, però penso anche che l'idea di avere dei riti, come si ricordava la Norvegia, che è pur sempre paese sede del premio Nobel per la pace, però avere dei riti secondo me già richiama comunque una sorta di appartenenza, di credo, che forse non è del tutto insomma scevra da qualche preoccupazione di tipo appunto settario, ma anche questo potrebbe essere soltanto così uno spunto polemico e di riflessione ulteriore. Volevo chiudere con una domanda provocatoria, 30 secondi veramente di risposta, Marco Cagnotti. Sicuramente le parole di Francesca Rigotti non gli hanno fatto venire l'ottimismo nei confronti dell'umanità, ma allora perché adoperarsi a fare il libero pensatore e cercare di propagare il proprio pensiero se in fondo c'è questa sorta così di pessimismo cosmico nei confronti dell'umanità? Allora meglio ritirarsi su un'isola deserta e rimanere zitti, no?
È una bellissima osservazione, è una bella domanda che ti ringrazio di avermi fatto.
E dopo la riprenderemo in un'ulteriore trasmissione tra ottimisti e pessimisti, in 30 secondi davvero.
La risposta è semplicissima, perché io mi diverto a fare il rompiscatole.
Ecco,
io mi diverto fondamentalmente,
questo
per me
questo
è uno
capito.
Scopo assolutamente egoistico. E chiudo anch'io con un'ultima osservazione riguardo alla data. Avete sbagliato data, il 21 giugno non va bene.
No.
Perché il 21 giugno è vero che è il giorno della massima insolazione e tutto, ma poi, per dirla con una battuta del Trono di Spade, l'inverno sta arrivando. Dovevate farla il 21 dicembre, a
il
partire dal 21
il
giugno.
Sol invictus.
Sì, a partire dal 21 giugno tutto andrà peggio,
certo.
E diventerà sempre più buio.
Parola, tra l'altro, del responsabile della specola solare di Locarno Monti, che di sole se ne intende. Io avrei voluto...
qualcosina ne so.
Avrei voluto continuare, purtroppo non abbiamo il tempo, avrei voluto sentire ancora una battuta di risposta di Francesca Rigotti, ma prometto che organizzerò una trasmissione tra ottimisti, pessimisti e quindi tutte le riflessioni che ne conseguono. Sarà molto divertente sentire i vari punti di vista. Intanto ringrazio Giovanni Gaetani, responsabile crescita e sviluppo di Humanist International, che terrà una conferenza martedì 18 giugno alle 20:30 alla Casa del Popolo di Bellinzona dal titolo Che cos'è l'umanismo? Essere atei e liberi pensatori oggi in Europa e nel mondo. Ringrazio Manuel Bianco, che è membro del coordinamento per la Svizzera dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, che ci ha parlato un po' anche di che cosa vuol dire essere razionalisti. Ringrazio ovviamente Francesca Rigotti, saggista e filosofa, docente all'Università della Svizzera Italiana. Mille Voci finisce qui, torniamo domani mattina parlando di altre forme di razionalismo, ma piuttosto digitale. Da Nicola Colatti al microfono, tutti voi, buona giornata e festa di Pentecoste.